Ma Mautino, secondo te alla fine adesso si è messo ad ascoltarci? Cioè in questo momento ci starà ascoltando?
Sarebbe bellissimo. Forse possiamo chiedere ad Andrea di mettere in sottofondo una milonga, sì, un tango, così, per invogliarlo.
Una specie di esca. Stiamo parlando di Julio Velasco, che è il commissario tecnico della Nazionale Femminile Italiana di Pallavolo, che lo scorso weekend era ospite di Talk a Napoli, la serie di eventi che organizza il Post per vedersi di persona e chiacchierare dal palco e anche ovviamente fuori dal palco.
E chiacchierando con Julio Velasco è venuto fuori che non ci ascolta, e però ascolta un sacco di podcast del Post, e Morning, e Globo, e conosce tutti, e Nicola, e Luca, e Eugenio, e noi?
E noi niente, e noi non niente. Ci conosceva.
E quindi gliel'abbiamo detto, gli ho detto, ma come non ci ascolti? Nel tentativo di conquistarlo, forse di impietosirlo?
È forse più la seconda, esatto, e ha funzionato, no?
Beh sì, ha funzionato, perché in realtà è venuto a sentirci a teatro nella nostra intervista che abbiamo fatto a Donato Giovannelli, e alla fine ci ha detto che era stato molto interessante, quindi chissà, magari da adesso farà parte dei nostri nuovi ascoltatori di Ci vuole una scienza.
E magari ci manderà dei feedback severissimi, come manda anche giustamente alle sue giocatrici quando è necessario. In questo caso la mail di Ci vuole una scienza è sempre quella: ciuolonascienza@alpost.it. Salutiamo Velasco e iniziamo la puntata.
Eh sì, perché oggi parliamo di PFAS di ritorno, di serpenti e antidoti, di aromi e gusto e infine di stelle marine belliche. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. E dopo un po' di tempo torniamo a parlare di PFAS in occasione della pubblicazione di un'inchiesta che riguarda l'azienda Miteni, la ricorderete, la principale responsabile dell'inquinamento che interessa l'area del Veneto, soprattutto nella provincia di Vicenza e anche nelle zone vicine di Padova e di Verona, che è abitata da più di 300.000 persone.
L'inchiesta è stata finanziata da due programmi europei di finanziamento dei progetti giornalistici, il Journalism Fund Europe e l'Investigative Journalism for Europe, ed è stata condotta dai giornalisti scientifici Gianluca Liva, Anna Violato e Marta Frigerio e dal fotografo Filippo Tommasoli. È uscita nei giorni scorsi sull'inserto Il Venerdì di Repubblica, sul quotidiano britannico Guardian, e racconta di uno sviluppo, possiamo dire, inquietante della storia che dal Veneto arriva in India.
Ma come sempre andiamo con ordine. Allora, i PFAS sono una vasta classe di migliaia di composti chimici e sono utilizzati storicamente nella produzione di tantissimi materiali, dalle vernici agli imballaggi, passando per gli impermeabilizzanti. Chimicamente parlando, questi PFAS contengono uno o più legami tra carbonio e fluoro e sono tra i più resistenti della chimica organica, e questa caratteristica li rende particolarmente stabili e difficili poi da fare degradare. Per questo vengono anche chiamati forever chemicals, e cioè sostanze chimiche perenni.
Di conseguenza queste sostanze si accumulano nei suoli, nelle acque sotterranee, anche nelle acque superficiali e addirittura negli organismi viventi. Gli effetti sulla salute sono difficili da indagare perché si tratta di migliaia di sostanze diverse, alcune sembrano innocue, però molte altre invece sappiamo che sono tossiche, possono accumularsi nell'organismo, risultare cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo fetale e anche interferire con il sistema endocrino. Per questi motivi sono sotto osservazione da parte dell'Unione Europea, che ha avviato dei programmi di monitoraggio e anche delle proposte di restrizione proprio per i sottogruppi, quelli più pericolosi.
Le autorità nazionali di Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia hanno avanzato nel gennaio del 2023 una proposta di restrizione dei PFAS che è molto ampia, anzi è una delle più ampie nella storia europea. E la proposta è stata presa in esame dall'ECA, cioè l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, che ci sta lavorando proprio in questo periodo. La bozza di revisione è prevista per la primavera del 2026 e naturalmente, visto che l'argomento è molto sentito e ci scrivete spesso per chiedercene conto, vi terremo aggiornate e aggiornati.
In Italia la contaminazione da PFAS più grave riguarda, come dicevamo prima, circa 300 comuni del Veneto. Il problema è stato scoperto in realtà molti anni fa, nel 2013, grazie a uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche del Ministero dell'Ambiente, ma già da due anni, dal 2011, gli scienziati avevano rilevato delle concentrazioni molto elevate di PFAS nelle acque reflue dell'impianto della Miteni a Trissino e anche nel sangue delle persone che lavoravano in quell'impianto.
Nel 2018 l'azienda ha poi chiuso gli impianti italiani dopo quello che è stato definito dai giornalisti uno dei peggiori scandali ambientali della storia recente del nostro paese. E poi nell'aprile del 2022 è iniziato un processo a carico di 15 manager di Miteni imputati per avvelenamento delle acque, disastro ambientale, gestione non autorizzata di rifiuti, inquinamento ambientale e reati fallimentari. E poi a giugno del 2025, quindi poco tempo fa, i dirigenti sono stati condannati per ora in primo grado.
Dopo la chiusura e il fallimento della Miteni, tutte le attrezzature e i brevetti sono stati messi all'asta e acquistati per 4,6 milioni di euro nel 2019 da Viva Life Sciences, una sussidiaria della multinazionale italiana della chimica Laxmi Organic Industries. Gli impianti di Trissino sono stati smantellati e sono stati poi riassemblati in India nel Lote Parshuram, che è un'area industriale nel distretto del Ratnagiri, nello stato del Maharashtra, a sud di Mumbai.
Gli autori dell'inchiesta giornalistica hanno ricostruito le tappe di questo viaggio, scoprendo delle cose interessanti ma anche inquietanti. Quindi abbiamo chiesto a Gianluca Liva, che come dicevamo è uno degli autori, di raccontarcelo.
Noi sapevamo già che gli impianti di Miteni erano stati comperati da Laxmi Organic Industries tramite una sua filiale chiamata Viva Life Science. Però ci eravamo subito domandati dove esattamente è andata, che cosa produce e soprattutto per chi produce. Trovarla non era stato immediato. Laxmi Organic infatti ha tanti stabilimenti in India e siamo riusciti a individuare il nostro stabilimento grazie alle coordinate geografiche che erano state indicate nei progetti per la costruzione e che eravamo riusciti a recuperare nelle fasi iniziali di questa inchiesta. Dalle foto satellitari che poi abbiamo controllato risultava proprio esserci un impianto industriale che era compatibile con quello descritto nei progetti. E quindi sapevamo con un certo grado di sicurezza di averlo trovato. A quel punto siamo partiti. Era la fine di settembre del 2024. Siamo atterrati a Mumbai e due giorni dopo abbiamo preso un'auto e siamo partiti per raggiungere questo luogo. Abbiamo percorso la National Highway 66 che corre lungo la costa ovest dell'India ed è una strada di terra rossa battuta su cui si procede con tanta lentezza. Al mattino del giorno successivo ci siamo avvicinati e da una zona panoramica finalmente l'abbiamo vista, era lei proprio, la fabbrica, che ci appariva come questo complesso grigio rettangolare nel bel mezzo di questa foresta verde rigogliosa che però di sicuro non era accogliente. Era un contesto di degrado ambientale e non solo, ma è proprio in questo contesto che siamo riusciti a scattare le fotografie e a fare delle riprese video che ci hanno poi permesso di documentare dove fosse finito questo stabilimento che una volta era in Italia.
La divisione italiana di Laxmi Organic è stata fondata nel 2021 dopo quindi l'acquisizione degli impianti da parte di Viva Life Sciences e del consiglio di amministrazione fa parte Antonio Nardone, che è stato l'ultimo amministratore delegato di Miteni e che, stando a una fonte ascoltata dai giornalisti, ha effettuato diversi viaggi in India negli anni precedenti all'acquisizione.
E del resto risale a marzo del 2018 la presentazione del rapporto di valutazione ambientale per la costruzione di questo stabilimento a Lote. È un rapporto molto dettagliato e anche bello corposo che ha richiesto diversi mesi di preparazione, quindi verrebbe da concludere che la pianificazione di uno spostamento della produzione in India fosse in qualche modo nei piani di Miteni e Laxmi Organic Industries da diverso tempo.
Dall'inizio del 2025 lo stabilimento indiano è pienamente operativo, produce sostanze chimiche che vengono poi vendute di fatto a quelli che erano i clienti di Miteni, più altri clienti nuovi acquisiti nel settore dei prodotti farmaceutici, degli agrofarmaci, dei coloranti, dei cosmetici e di molti altri prodotti. Gianluca Liva ci ha raccontato come hanno lavorato per portare alla luce questi dettagli finora nascosti.
Siamo partiti dalla pura analisi delle sostanze chimiche che venivano prodotte in passato e che vengono prodotte attualmente, quindi la loro struttura, i brevetti che le accompagnano, eccetera, eccetera. Ed è così che abbiamo provato che sì, effettivamente Laxmi Organic produce gli stessi identici prodotti. In seguito, grazie a dei software di business intelligence, abbiamo seguito le merci mentre si spostavano in giro per il mondo a partire dall'India. Per farlo abbiamo dovuto usare, ma soprattutto capire, il sistema dei codici HS, questi Harmonized System Codes, che è un sistema di classificazione standardizzato usato dalle dogane a livello internazionale e che assegna un codice numerico per qualsiasi tipo di merce. Le sostanze di nostro interesse appartenevano alla categoria 29, che è quella dei composti chimici organici. Abbiamo osservato come queste sostanze fossero esportate già in tutto il mondo, sia a clienti vecchi, cioè quelli che una volta erano i clienti di Miteni, che a clienti nuovi, grandi multinazionali come Hitachi. Una delle spedizioni ci ha colpito in particolare. Si trattava di un campione di uno dei prodotti che era stato inviato al reparto ricerca e sviluppo della Fabbrica Italiana Sintetici, che è una realtà in provincia di Vicenza e che si trova, paradossalmente, a una manciata di chilometri da dove una volta c'era Miteni.
E qui arriviamo a un punto importante della vicenda che va al di là del caso specifico e poi in sostanza ci coinvolge tutti. Gli standard di sicurezza in India sono diversi da quelli che vengono imposti dall'Unione Europea, lo stesso monitoraggio ambientale è carente, frammentario e non paragonabile a quello che abbiamo qui dalle nostre parti. L'IVA e colleghi fanno un esempio concreto che riguarda l'impianto di trattamento delle acque reflue. Per esempio, quando manca l'elettricità, e succede spesso in quella zona, l'impianto smette di funzionare e le industrie scaricano le acque inquinate direttamente nei corsi d'acqua.
Quando queste cose succedono qui da noi e quando le distorsioni e le scorrettezze vengono individuate, la legge interviene. Ci è voluto molto tempo in Veneto, sicuramente troppo, però almeno qualcosa è successo ed è previsto che succeda, così come abbiamo visto è previsto che succeda qualcosa anche nell'Unione Europea. Là in India non è così e quindi andare a produrre là usando macchinari e procedure che non rispettano i nostri standard di sicurezza significa di fatto prendere il problema e spostarlo e allontanarlo in qualche modo dalla nostra vista.
Allora Mautino, devi sapere che quando ero bambino andavamo a fare qualche camminata in montagna in famiglia, mio padre aveva sempre nello zaino un kit antivipera nel caso in cui una vipera effettivamente inviperita avesse morso qualcuno della famiglia.
Beh, insomma, bravo Megnetti Senior, insomma, prevenire è ridurre il rischio, lo diciamo sempre, quindi.
Sì, solo che diciamo sempre significa sempre, cioè il kit era sempre quello anche dopo diversi anni, quindi aveva tutta la scatola, me la ricordo rovinata, un po' smangiucchiata, forza di starsi nello zaino e dubito che avrebbe fatto ancora qualcosa quel kit, però era lì e in un certo senso ci ricordava che un minimo di attenzione a dove mettere i piedi dovevi farla, ecco, diciamo.
Ok, allora volendo salvare Megnetti Senior, diciamo che almeno la parte di comunicazione del rischio,
ecco,
c'era,
vedi?
E come avrete intuito voi che ci ascoltate, adesso parliamo di morsi di serpenti e di un progresso importante per produrre un antidoto che un giorno potrebbe essere, se non proprio universale, almeno utile contro la maggior parte delle specie più pericolose.
E a parte alcune zone specifiche, qui in Italia non ci sono tantissimi casi di avvelenamento a causa dei serpenti, ma a livello globale invece i morsi di serpente sono un problema sanitario non indifferente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa 5 milioni e mezzo di persone siano morse ogni anno dai serpenti e che tra gli 1,8 e 2,7 milioni di persone patiscano poi una qualche forma di avvelenamento. E di queste fra le 80.000 e le 140.000 muoiono ogni anno, ma si stima che i casi possano essere anche tanti di più perché non sempre vengono correttamente riportati alle autorità sanitarie. E oltre ai decessi poi ci sono centinaia di migliaia di casi di disabilità permanenti che sono dovute alla perdita della funzionalità degli arti o magari alla necessità di doverli amputare proprio per gli effetti del veleno.
Già, e una parte importante dei casi più gravi si registra nell'Africa centrale e in quella meridionale dove vivono alcuni dei serpenti più pericolosi al mondo come il mamba nero. Si stima che in quelle zone dell'Africa siano morse dai serpenti almeno 300.000 persone ogni anno e che oltre 7.000 muoiano a causa del veleno, con altre 10.000 che subiscono delle amputazioni e sviluppano quindi disabilità permanenti. Anche in questo caso si ritiene che i casi siano molti di più, ma che non siano registrati a causa proprio della scarsa presenza dei sistemi sanitari, specialmente nelle aree più rurali.
E il morso di un serpente velenoso deve essere trattato il più velocemente possibile, come immaginerete, con un antidoto. E questo varia poi però a seconda del serpente, perché ogni specie ha un veleno che è un po' diverso da quello di un'altra specie. Nei casi più gravi l'antidoto non è poi a portata di mano e quindi c'è poco da fare, mentre in altri casi non si sa bene quale antidoto usare perché magari non si è riusciti a capire quale sia stata la specie di serpente che ha morso la persona che deve essere curata.
Il veleno è una miscela di proteine e peptidi, alcune sono degli enzimi che tagliano o degradano delle componenti vitali, come per esempio le membrane cellulari o le proteine del sangue, e provocano dei danni duraturi. Altre di queste componenti non sono enzimi, ma si appiccicano ai recettori o ai canali presenti sulle membrane delle cellule e bloccano il loro funzionamento, un po' come mettere un tappo nella serratura, della colla nella serratura. In molti casi la soluzione è togliere il tappo oppure neutralizzarlo, scioglierlo in qualche modo, e quindi la funzione può riprendere.
Ovviamente ci sono tantissime tossine diverse, sono centinaia di varianti raggruppabili in famiglie e spesso lavorano insieme. Alcune causano paralisi, altre distruggono tessuti o alterano la coagulazione del sangue. Ed è proprio questa complessità che spiega perché gli antidoti devono neutralizzare più bersagli contemporaneamente, perché la ricerca punta a soluzioni che siano mirate e polivalenti.
E questo ci porta a una nuova ricerca da poco pubblicata su Nature, realizzata da un gruppo di ricerca internazionale che ha proprio provato a produrre un antidoto, anzi sarebbe meglio dire un siero antiofidico da usare per trattare i morsi proprio di diversi serpenti, che in greco si chiamano ophis.
Il sistema classico di produzione degli antidoti, diciamo pure che è a dir poco laborioso. Allora, magari l'avete anche visto in qualche video, si prende un serpente e gli si fa mordere una membrana che copre un contenitore in modo da estrarre il veleno. Dosi poi non letali di questo veleno vengono iniettate in grandi animali, come per esempio i cavalli, che vista la loro stazza riescono a superare l'effetto della sostanza. Il veleno viene notato dal sistema immunitario dei cavalli, che si mette a produrre degli anticorpi specifici che sono in grado di neutralizzare l'azione del veleno e quindi evitano che questo possa fare dei danni. A quel punto si preleva del sangue dai cavalli e da questo sangue si estraggono gli anticorpi, che diventano ciò che fa funzionare poi l'antidoto una volta che viene iniettato in una persona che è stata morsa da quelle specie di serpente.
Il gruppo di ricerca internazionale ha provato a fare le cose un po' diversamente. Invece di usare i cavalli, ha usato gli alpaca e i lama, quelli pucciosi che fanno parte della famiglia dei camelidi.
E uno potrebbe dire, perché mai sono andati a disturbare lama e alpaca?
Perché il loro sistema immunitario è un po' diverso dagli altri. Oltre a produrre i classici anticorpi, come del resto poi facciamo anche noi, producono anche i nanocorpi, che, come suggerisce il nome, sono più piccoli, in un certo senso un po', diciamo così, minimalisti, anche se mantengono buona parte delle funzioni dei loro cugini più grandi, gli anticorpi. I nanocorpi sono stati osservati per la prima volta negli anni 90 proprio nei camelidi, e da allora sono oggetto di studio perché sono considerati promettenti per diverse terapie.
Eh sì, i nanocorpi hanno infatti il vantaggio di essere stabili, possono essere liofilizzati, quindi essiccati a temperature bassissime, per poi essere conservati facilmente anche fuori dal frigorifero, a differenza dei classici antidoti basati sui normali anticorpi. E questa non è una differenza da poco, e soprattutto se poi ci si trova in luoghi dove l'elettricità non arriva o non si può garantire la catena del freddo, come per esempio tante zone dell'Africa subsahariana. E poi questi nanocorpi, essendo più piccoli, possono raggiungere più facilmente e velocemente le aree dell'organismo dove devono mettersi di mezzo fra il veleno e le cellule, neutralizzando il suo effetto.
Insomma, possiamo dire che sulla carta i nanocorpi erano i candidati ideali, e quindi il gruppo di ricerca li ha messi alla prova. I lama e gli alpaca hanno ricevuto 18 veleni da altrettanti serpenti africani, compreso questo mamba nero e anche alcune specie di cobra. L'idea era di stimolare il loro sistema immunitario in modo che si mettesse a produrre degli anticorpi e dei nanocorpi in grado di affrontare più tipi di veleno in una volta sola. In pratica era un po' come stamparsi un jolly, una carta jolly, per poterselo giocare al momento buono.
Ah, una bisca velenosa in pratica.
Una bisca velenosa, certo, anche se non molto raccomandabile, possiamo dire. Il gruppo di ricerca ha iniziato con una dose bassa, per fortuna degli alpaca e dei lama, poi però ha provveduto a un richiamo ogni 2 settimane, aumentando via via le dosi.
E tutto questo processo ha richiesto 60 settimane, al termine delle quali sono stati effettuati i prelievi di sangue e sono stati analizzati i vari tipi di nanocorpi prodotti dai lama e dagli alpaca. Poi il gruppo di ricerca ha selezionato 8 nanocorpi che mostravano di essere efficaci ciascuno contro più di un tipo di veleno e li ha miscelati insieme, ha fatto una specie di cocktail di nanocorpi, producendo poi l'antidoto che è stato sperimentato nei topi. E il sistema ha funzionato. I topi sono infatti sopravvissuti al veleno di 17 serpenti diversi su 18 e infatti l'antidoto sperimentale non funzionava contro il mamba verde, che è un parente del mamba nero, però secondo il gruppo di ricerca, con l'aggiunta di un paio di nanocorpi, ci dovrebbe essere margine per riuscire anche a coprire il veleno di questo serpente. L'antiveleno si è anche dimostrato efficace nel ridurre la morte dei tessuti vicino all'area del morso, cioè la principale causa poi dell'amputazione, delle disabilità di cui parlavamo prima. Dobbiamo anche dire che gli antidoti oggi disponibili faticano a prevenire questi effetti e molto dipende anche dalla tempestività dell'intervento e, come vedevamo, dal risalire alla specie di serpente che ti ha colpito.
I test sono stati condotti finora in vitro, quindi su cellule, su proteine di laboratorio e poi in vivo, come abbiamo visto, sui topi, ma non ancora sugli esseri umani. A questo stadio della ricerca sarebbe stato troppo rischioso, però superata questa fase, il gruppo di ricerca confida di poter passare ai test clinici. Come vi raccontiamo spesso, un conto sono i test di laboratorio, un altro sono quelli sulle persone, proprio perché i topi e gli altri animali sono ottimi modelli per la ricerca, e però comunque rimaniamo specie diverse e quindi è necessario anche il passaggio proprio sugli esseri umani.
E aggiungiamoci anche che l'antidoto sperimentato funziona solo sugli elapidi, che è una famiglia di serpenti che comprende alcuni di quelli più velenosi come il cobra e il mamba nero di cui parlavamo prima, ma non è ovviamente l'unica. Ci sono anche le vipere che citavamo all'inizio, e queste fanno parte della famiglia dei viperidi e hanno un veleno che funziona ovviamente in modo diverso. Quindi il gruppo di ricerca ha iniziato a sviluppare un antidoto per trattare anche il morso delle vipere, confidando poi di poter ottenere dei risultati che siano incoraggianti come i test con il veleno degli elapidi.
E chissà,
c'è tanto da lavorare.
Magneti Senior poi non lo possa usare.
Esatto.
Diciamo che l'obiettivo finale è molto ambizioso, per ora ancora molto lontano, è di arrivare a sviluppare degli antidoti ad ampio spettro che possano essere usati contro il veleno di molte specie di serpenti diverse. Riuscirci potrebbe avere un impatto forte sulla vita di milioni di persone in giro per il mondo, a cominciare dai bambini, che sono tra i più interessati dai morsi di serpente. Questo perché i bambini hanno una minore massa corporea e sono quindi più esposti agli effetti gravi del morso di un serpente, specialmente se vivono in aree dove la povertà complica l'accesso a cure tempestive ed efficaci.
E adesso Mautino, piccola parentesi della rubrica Chiedilo a Ci vuole una scienza, perché ci ha scritto Massimiliano a civolonascienza@post.it facendoci una domanda fra aromi e sapori sostanzialmente.
Bello.
Ci dice: come tutti i giorni ho preparato il caffè per mia moglie e me con la moca. Bravo,
sì.
Massimiliano. E poi dice: per la prima volta mi sono reso conto che l'aroma del caffè macinato mi sembra completamente diverso dal sapore del caffè che beviamo. Come mai succede questo? Ci chiede, e poi aggiunge anche: abbiamo osservato, visto che sono comunque scientifici, visto che ascoltano Ci vuole una scienza,
ma certo,
abbiamo osservato che il sapore del sugo di funghi mantiene una relazione con il profumo dei funghi freschi, così come l'odore di alcuni pesci si riconosce poi nel loro sapore. Sono solo sensazioni? Vi ringrazio per l'attenzione. Saluti, Massimiliano. Allora, diamogli una risposta.
Allora, partiamo col dire che l'olfatto e il gusto sono due sensi strettamente correlati e però hanno anche delle differenze. Sia il sapore sia il profumo del caffè sono il risultato di un complesso cocktail di migliaia di composti chimici diversi che in parte sono già presenti nel chicco crudo, in larga parte si sviluppano durante la tostatura e le fasi successive di lavorazione fino ad arrivare all'estrazione nella tazzina. Di questi diversi composti, alcuni sono molto volatili e si diffondono nell'aria arrivando ai recettori olfattivi nei nostri nasi. Infatti, una cosa a cui non pensiamo mai, Megnetti, è che l'olfatto è un senso fisico, cioè noi sentire il profumo di qualcosa, quel qualcosa deve fisicamente arrivare al nostro naso, ci devono arrivare delle molecole e per arrivare al nostro naso devono volare, quindi si devono staccare dal prodotto e si devono diffondere nell'aria, altrimenti non sentiamo niente.
E alcune sostanze sono volatili già, ovviamente a temperatura ambiente. Quando apriamo un pacco nuovo di caffè siamo travolti da quel profumo particolarissimo.
Buonissimo.
Stiamo raccogliendo tutte quelle molecole che escono dal pacco e raggiungono il nostro naso. Altre invece hanno bisogno di temperature che sono più elevate, del motivo per cui il profumo della moca è diverso, così come è diverso anche quello dell'espresso, che la temperatura aggiunge anche una certa pressione che poi estrae altre sostanze dalla polvere.
Quando poi beviamo il caffè, l'olfatto continua a lavorare grazie a una via che gli scienziati definiscono retronasale, quindi non passa dal davanti, ma diciamo che passa in qualche modo dal retro del naso e che porta altre molecole ai recettori olfattivi. Questo è il motivo per cui, per esempio, in alcuni casi il profumo e il gusto ci sembra che combaciano. In realtà è sempre il profumo, ma è un profumo che ci arriva dall'interno quando mangiamo un qualcosa. L'esempio del pesce che faceva Massimiliano prima. Nel momento in cui però beviamo il caffè interviene poi in maniera preponderante anche un altro senso, che è il gusto, e che intercetta delle molecole diverse. Il sapore dominante del caffè è l'amaro, che è uno di quei sapori per i quali abbiamo una sorta di avversione evolutiva legata al fatto che un sacco di sostanze velenose sono amare, ma impariamo ad apprezzare proprio il gusto dell'amaro con un misto di cultura e condizionamento, oppure nel caso dei broccoli perché ci obbligano a mangiarli e dopo un po' ci piacciono.
Esatto, oppure la birra per altri motivi. All'amaro poi si aggiungono le varie note che dipendono dalla varietà, dal tipo, dal grado di tostatura e che rendono quindi un caffè diverso da un altro tipo di caffè. Adesso per esempio vanno molto di moda gli specialty coffee, i caffè monorigine che sono trattati in un certo modo con componenti più o meno amare, più o meno acide, più o meno che sanno di piedi, insomma dipende come sempre poi dai gusti e da chi annusa, e salutiamo gli amici appassionati di specialty coffee ovviamente.
Sì, sì, che in genere sono anche quelli appassionati di kombucha, un po' i due gruppi si sovrappongono.
L'avano presa bene quelli della kombucha, mi ricordo.
Sì, dica, salutiamo anche loro. Però se ci pensate, la differenza tra aroma e gusto non è così strana, è abbastanza comune in realtà. Pensate ai formaggi puzzoni, che in realtà poi sono sublimi da mangiare, oppure all'odore fortissimo e per me purtroppo insopportabile del tartufo, che si traduce poi in un gusto di per sé quasi anonimo.
The oscillograph helps in this almost supernatural battle between the weapons of science and their robot adversaries.
Avete appena sentito il rumore che facevano i V1, i primi missili da crociera della storia sviluppati dalla Germania nazista e che terrorizzavano la popolazione di Londra e di diverse altre città alleate durante i bombardamenti.
In quel cinegiornale si raccontava degli sforzi tecnico-scientifici per provare a intercettare i V1, anche ad abbatterli prima che esplodessero, causando grandi distruzioni. A distanza di circa 80 anni i V1 sono ancora tra noi, però in una condizione per certi versi più tranquillizzante e ornati di stelle marine.
Eh già, perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale i programmi di disarmo della Germania portarono a gettare nel Mar Baltico e nel Mare del Nord un'enorme quantità di munizioni prodotte dall'esercito nazista. Alcune stime parlano addirittura di circa 1,6 milioni di tonnellate. E si pensò che in mare non potessero fare più danno e che col tempo queste munizioni si sarebbero poi degradate diventando inutilizzabili.
E in effetti inutilizzabili, dopo tutto questo tempo a mollo nell'acqua salata, lo sono diventate certamente, ma sono anche diventate l'insolita casa per migliaia di specie marine che vivono da quelle parti. Il fatto che la pesca intorno a questi cimiteri di munizioni, possiamo chiamarli così, sia vietata per ovvi motivi di sicurezza ha favorito ulteriormente la popolazione di quelle che oggi sono soprattutto carcasse di metallo.
Non c'erano molti dati su come vadano le cose là sotto, quindi un gruppo di ricerca tedesco di recente ha preso un piccolo sommergibile comandato a distanza, ci ha messo una bella videocamera e lo ha poi immerso nelle acque nella baia di Lubecca, nel nord della Germania. Il risultato di quell'esperimento è stato pubblicato sulla rivista scientifica Communication Earth and Environment e il gruppo di ricerca ha raccontato di avere identificato 9 V1 in diversi stadi di deterioramento a una profondità di circa 20 metri. Però la cosa che li ha sorpresi davvero, perché si immaginavano di trovare delle munizioni lì sotto, è stato scoprire la grande varietà di fauna marina che poi popolava quei rottami.
Eh sì, c'era un po' di tutto: anemoni, policheti, quelli che normalmente vengono chiamati vermi marini in maniera un po' impietosa, tanti echinodermi, quindi le stelle marine. La densità abitativa era abbastanza impressionante, intorno ai 40.000 individui per metro quadro rispetto agli 8.000 per metro quadro trovati nei paraggi. Quella densità è paragonabile a quella che si trova mediamente sugli scogli, sui fondali del Mar Baltico, con un'importante varietà di organismi.
E quindi la vita è prosperata anche in prossimità di munizioni che sono ormai deteriorate e che quindi portano anche il rischio che sostanze dannose possano riversarsi nell'acqua, con conseguenze poi per gli stessi organismi. Gli esplosivi del resto sono tossici e contengono diverse sostanze che possono causare tumori o indurre delle mutazioni nel DNA. Al momento non sembrano però esserci delle situazioni particolari, forse perché queste perdite sono limitate e ovviamente tutto subisce poi una grande diluizione vista la grande quantità di acqua che hanno intorno questi animalini.
Da tempo si parla della necessità di bonificare le aree in cui furono riversate le munizioni, però un'operazione di recupero sarebbe costosa e con non pochi rischi, visto proprio le sostanze coinvolte. Il gruppo di ricerca dice che grazie a studi come il loro ci si potrà intanto fare un'idea di che cosa ci sia veramente là sotto e che cosa abbia implicato la sua presenza nel corso di 80 anni per gli ecosistemi marini.
E insomma, invece dei fiori nei cannoni, stelle marine.
Ah, vedi che poetico.
Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa travagliata puntata. Voi non lo sapete perché sì. Andrea Conti, il nostro bravissimo montatore, ha fatto veramente i miracoli.
Oggi gli dobbiamo fare un regalo ad Andrea. Eravamo tutti e due un po' con la tendenza ad incepparci continuamente.
Continuamente, ma siamo stati salvati egregiamente. Quindi lo ringraziamo, è anche un modo per salutarlo e farvelo conoscere ancora una volta.
Se invece volete fare conoscere noi a chi ancora non ci conosce, potete regalare le puntate di Ci vuole una scienza usando il tastino apposito che ha la forma insospettabile di un regalino.
Potete anche scriverci a civuoleunascienza@post.it, non scriveteci che i miracoli non esistono, l'ho appena detto ma lo so che non esistono, e come sempre ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!